Bentornati a Beats, lo spazio in cui parlare del grande ingranaggio che muove la music industry, talento, passione, intuizione, ma anche strategie di marketing, algoritmi e piattaforme. Mi accompagneranno in questo viaggio professionisti che da anni conoscono il mondo della musica e tutte le sue regole. E capiremo con loro quali sono tutti gli ingredienti necessari per trasformare una passione in una storia da raccontare. Io sono Max Brigante e tutto questo è Beats. Carla Armogida, non t'ho mai chiamato per cognome prima di questo momento, benvenuta a Beats.
Grazie mille.
Allora Carla, scrivono di te, laureata in scienze della comunicazione con una tesi in estetica della musica su Chet Baker, procedi i tuoi studi frequentando un master in music business all'Università Pompeu Fabra di Barcellona per poi diventare promo manager per Sony Music a Madrid fino al 2011. Dal 2014 al 2015 ricopri il ruolo di marketing manager per Violetta, sei senior live and touring manager per Disney Music Group a Londra, occupandoti del primo tour da solista di Tini.
Esattamente.
Nel 2017 approdi in Spotify come artist and label partnership manager, prima per l'Italia e successivamente per Grecia e Israele. Oggi sei, con grande orgoglio da parte di tutti noi, lead del team Artist and Label Partnerships per tutto il Sud Europa. Beh, intanto complimenti.
Grazie.
Per questa bella carriera. La tua mission: far vivere agli utenti un'esperienza unica. Gli utenti credo siano gli utenti di Spotify.
Gli utenti di Spotify, che in realtà però sono i fan di tutti gli artisti che hanno come casa Spotify. Quindi diciamo che questa frase è la parte finale di quella che è la mission del music team di cui io faccio parte. Quindi è quella di far vivere, dare l'opportunità agli artisti di vivere della propria arte, quindi della propria musica, e ai fan di esserne ispirati. Quello che abbiamo cercato di fare dall'inizio dell'arrivo di Spotify in Italia, ma soprattutto dall'arrivo del music team in Spotify, perché ricordiamoci che Spotify arriva in Italia nel 2013. Okay. In occasione di Sanremo, infatti quest'anno abbiamo celebrato i 10 anni, ma in realtà il music team, quindi la parte editoriale, la parte di ALP, che è la mia, arriva in realtà solo nel 2016, io successivamente nel 2017, quindi è lì che iniziamo a fare tutto un lavoro affinché di avvicinamento tra i fan e gli artisti, quindi l'audience, il pubblico e
certo,
gli artisti di riferimento.
Senti, tu lavoravi a Londra e a un certo punto ti chiamano da Spotify, 2015-2016, dove il modello si intravedeva ma non era così solido. Come hai valutato l'offerta di lavoro?
Per me non era sul tavolo il ritorno in Italia. Io ho passato 11 anni all'estero e non avevo alcuna necessità in quel momento di tornare in Italia. In realtà ho visto nella proposal, quindi nella proposta di lavoro di Spotify, qualcosa di innovativo e che matchava con una serie di checkbox, tutta una serie di cose che sono molto vicine al modo in cui lavoro. Prima fra tutti la creatività e anche il cominciare da zero, perché stiamo parlando comunque di una company che sì, viene lanciata nel 2008, ma che quando approda in Italia è all'inizio, come dici tu, quasi a rivoluzionare un sistema che in quel momento stava cambiando.
Sì, sì.
E quindi ho detto why not, nel senso torno e vediamo quello che succede, e la verità è che non mi potevo aspettare poi tutto quello che è successo dopo, che è stato molto challenging ma estremamente divertente dal mio punto di vista, perché io arrivo ed eravamo veramente pochissimi in Spotify Italia, c'era Managing Director, c'era l'MSO e poi c'era un editor e io. E io mi ricordo
un editor
e io mi ricordo la primissima conversazione durante proprio la sede di colloqui che ho avuto con la Managing Director, e mi disse una frase che ancora ricordo, mi disse: nel caso tu venga assunta, la prima cosa, il tuo obiettivo principale, a parte gli altri, è quello di portare Battisti su Spotify. Me lo ricordo ancora perché dentro la mia testa era: ma cioè, come la faccio questa
certo.
cosa? Immagina poi la soddisfazione quando poi è avvenuto, no? Però sì, queste erano le premesse. Ero anche una figura un po' strana, no? Se ci pensi, perché io venivo da un mondo che era più internazionale.
Sì.
Io non avevo nessun tipo di legame o conoscenza con quello che era il mercato italiano. Ma io penso che
l'industry proprio.
L'industry,
italiana, certo.
Esattamente. Ma io penso di essere stata scelta proprio per quello, in realtà. Dovevo essere una figura, chiamatemi la Svizzera in questo senso, una figura di contatto, ma che non fosse in nessun modo influenzata da quello che erano le dinamiche dell'industria di quel momento.
Sì, credo anch'io, anche perché oggi diamo tutta una serie di cose per ormai come dati di fatto, però c'è stata una grande rivoluzione portata da Spotify e dalle piattaforme. Penso alle playlist. Il fatto che le playlist non fossero contaminate dall'industria era una rivoluzione per un'industria che era abituata invece a cercare almeno di contaminare le playlist radiofoniche, per esempio, no? E ricordo tutte le discussioni sulle playlist 10 anni fa e le playlist oggi. Credo che un po' tutti abbiano capito quanto siano importanti. Ad oggi, tu che sensazione hai da dentro?
Io credo che, proprio per quello che dicevi tu, no? Il fatto che si presentasse un business model totalmente diverso, che si appella al concetto dell'integrità, no? Eh sì. È qualcosa di fortemente disruptive nel modello della music industry, non solo locale ma anche internazionale. Cioè tu stai dicendo comunque a un artista che tu non saprai se avrai una cover, non saprai se entrerà in playlist, non ci sono deal commerciali che possano includere il playlisting. È qualcosa di fortemente disruptive. Cioè io all'inizio ho visto nel 2017 una sorta di resistenza del ma in che senso?
Sì,
cioè
certo.
Non ce lo dite, non mettete le playlist dentro le partnership che fate, e in realtà la risposta era no. Partiamo anche dal presupposto che nel 2016-2017 il numero delle playlist a disposizione era molto ristretto, perché come dicevo c'era un solo editor e soprattutto anche a livello di generi musicali non avevamo quella complessità che invece stiamo vedendo in questo momento, e sono state sempre comunque aspirational. Essere nella playlist di Spotify significava tutta una serie di cose dal punto di vista degli artisti, e non solo delle label ovviamente, ma dell'artista stesso, cioè sono in cover.
Sì, certo.
E quello c'è ancora, e penso che piano piano sia passato anche il messaggio, questo messaggio che sto dicendo, cioè nel senso c'è una parte di scelta editoriale, quindi questo concetto così strano per tutti quanti, la scelta editoriale significa che il team editoriale decide indipendentemente da qualsiasi cosa, da qualsiasi tipo di pitch possa essere presentato dalle label, da qualsiasi tipo di relazione che noi possiamo avere con l'artista. Quindi è una cosa che tu scopri, per esempio con la New Music Friday, il venerdì. Io mi rendo conto, essendo io artist e label partnership, quindi avendo la comunicazione con l'artista, che è un concetto estremamente difficile.
Beh, credo sul quale tu abbia lavorato tanto negli anni, e credo che piano piano si sia inserito, sia diventato parte ormai del tessuto nel quale tutti operiamo, però immagino grande difficoltà, più che immagino l'ho vissuto in prima persona, e quindi sì, mi ricordo che questo nuovo modello, però credo molto contemporaneo, sia stato portato da voi. Quando prima parlavi dei primi anni tuoi italiani, io pensavo ai primi anni proprio invece di Spotify, e ci riesco a pensare meglio a questi primi anni grazie alla serie che ho visto, che si chiama The Playlist. Credo.
Sì.
Beh, bella per tutti noi che facciamo parte di questa industria, ma mi immagino come possa essere stato vedere quel contenuto da te che ci lavori dentro, addirittura da tuoi colleghi che veramente sono stati vicini ai founder fin dall'inizio.
Quella è una storia super interessante, nel senso che noi, per esempio, quando veniamo assunti da Spotify, veniamo invitati ai famosi intro days. Quindi okay. Tutti i newbies, tutti i nuovi assunti, vengono invitati a questo viaggio, questo pellegrinaggio in Svezia, a Stoccolma, dove c'è Daniel Ek e ci sono gli altri leader. Sì, c'è lui, okay. E gli altri leader di Spotify che raccontano quella che è la storia di Spotify. È un momento molto inspirational, perché comunque tu senti la storia dell'azienda in cui vivi, comunque che è un'azienda che si muove su un sistema valoriale di riferimento, soprattutto quando ci sei dentro lo vedi, però sentirla raccontare da chi effettivamente ha avuto l'intuizione, ha avuto l'idea, e poi è estremamente bello. Quando poi abbiamo visto la serie, ovviamente non l'abbiamo mai commentata, però è vero che nei racconti anche di miei colleghi che stanno lì dall'inizio è stato molto interessante, perché mi hanno detto, sai quella parte dello scantinato, cioè
è vera.
Poi ci sono una serie di cose romanzate, ovviamente cinematografiche, però io ho trovato, al di là di tutto, estremamente interessante la costruzione della serie, perché ogni episodio era dedicato a un personaggio che raccontava la stessa cosa dal suo punto di vista. Io l'ho trovato molto
bellissimo.
Interessante, sì.
Bellissimo, proprio da un punto di vista registico eccezionale.
Bellissimo.
E poi io devi sapere che utilizzo quella serie spesso per far capire ai ragazzi giovani o alle ragazze giovani che lavorano con me un passaggio che oggi è difficile comprendere della discografia. Cioè, la discografia prima della rivoluzione digitale ha un sistema che non sta più in piedi. E quindi quello che con grande fatica si è messo poi a puntino e che oggi è comunque un sistema che sta sempre cambiando ed è in rinnovamento, però ha permesso alla discografia di sopravvivere e quindi a tutti noi di poter fare questo lavoro che negli ultimi anni lo facciamo anche bene, perché c'è tra l'altro un segno più su tutti i vari bilanci, le varie trimestrali delle aziende più importanti. Senti, parlavi di valoriale. Abbiamo spesso lavorato insieme su programmi come Equal o Radar, sono molto importanti, lo so perché ce lo trasmettete e volevo proprio capire come lavorate a livello global su questi programmi.
Allora, sono due programmi diversi. Equal nasce, viene lanciato come programma globale a supporto della gender equity nel mondo dell'audio in generale, poi ovviamente viene declinato nel mio caso nella musica nel 2021. Viene lanciato a maggio con una prima ambassador che è Madame. Però il lancio di questo programma è la conseguenza di tanti anni di riflessione, di studi che sono stati fatti dentro Spotify, a volte neanche comunicati. Okay. All'esterno. Il nostro caso è un caso virtuoso, direi, il caso dell'Italia, perché noi iniziamo a parlare di gender equity nel mondo della musica nel 2019 e lo facciamo, tutto nasce da un'osservazione molto banale, io dico sempre, abbiamo avuto un'illuminazione attraverso un atto molto semplice. E eravamo io allora, era dicembre del 2018 e stavamo contando io allora l'editor che mi accompagnava, tipo il numero delle artiste, degli artisti in chart, perché dovevamo mandare dei regali di Natale. Questa era l'assumption. Iniziamo a contare e a un certo punto ci siamo fermati, ma è stata un'epifania che abbiamo avuto tutti e due nello stesso momento. Ci siamo guardati e abbiamo visto che non c'erano, c'erano pochissime, ma stiamo parlando di tre donne, quindi artiste, nelle chart. Ci siamo guardati e abbiamo detto: abbiamo un problema.
Dobbiamo fare qualcosa.
Dobbiamo fare qualcosa. Ovviamente era il 2018 e ci siamo chiesti cosa possiamo fare, cosa abbiamo a disposizione nell'immediato per iniziare almeno una conversazione, perché sai, noi abbiamo contato e la cosa interessante era che tra tutte le artiste che erano in chart molte erano internazionali, quindi stiamo parlando di quella X per cento, un altro sottogruppo fossero locali. Quindi abbiamo detto ok, noi avevamo programmato una masterclass che doveva avvenire nel luglio. Le masterclass, giusto per chi non lo sappia, sono eventi in cui noi invitiamo artisti, manager, addetti ai lavori a spiegare e dispiegare il mondo di Spotify, secondo come funzioniamo, dalle playlist alle campagne, un platform, eccetera, eccetera. E abbiamo detto, perché non la trasformiamo in una Spotify for Female Masterclass? Perché non invitiamo tutte le artiste, non solo quelle che conosciamo, ma anche le altre, a riunirsi in un evento in cui noi chiediamo, c'è un problema? Perché potenzialmente magari lo vediamo solo noi, c'è un problema, e l'abbiamo fatto. Quindi il 2 luglio del 2019, presso la nostra sede, invitiamo, allora avevamo una terrazza che poteva ospitare 50 persone, lo dico perché è importante, perché questo numero poi è entrato nella leggenda metropolitana che non avessimo invitato molte altre, potevamo invitare solo 50 persone, invitiamo a parlare Paola Zucker, e Marta Donà, Levante e allora Chadia. Questa scelta non è stata casuale, volevamo rappresentare anche con le artiste, per esempio Chadia è stata la prima artista donna a essere nella cover di una playlist urban, quindi grande rivoluzione. Poi Claudia, quindi Levante, che poteva parlare anche della parte del pop, quindi come ci si approcciava, come le artiste vivono del pop, vivono e hanno vissuto il gender gap, e poi ovviamente Paola e Marta per le ragioni che ci possiamo immaginare. La cosa che ci ha colpito e ci colpì moltissimo è che, e lo ricordo ancora, è che quando queste artiste si sono viste per la prima volta in una stanza, non si conoscevano. Stiamo parlando di artiste, e c'era anche Elodie, stiamo parlando di artiste che adesso per esempio collaborano insieme.
Sì, sì, sì.
Però in quel momento...
Poco network.
Esatto, non esisteva il concetto della comunità, che è stata forse la prima grande rivoluzione messa in atto in quell'anno. Si sono conosciute, si sono parlate, al di là di Spotify. Spotify ha dato l'occasione affinché questo avvenisse, ma il lavoro l'hanno fatto loro, perché loro hanno detto sì, c'è un problema, come lo risolviamo? E quello è stato il primo step. Ok, abbiamo capito che c'è un problema, come lo risolviamo? E a quello poi è la parte successiva è stata all'interno della Milano Music Week Line Check di quell'anno. Abbiamo fatto una sessione con 150 persone, di cui l'audience era tutto al femminile, ma abbiamo praticamente diviso, sono state 4 ore lunghissime, abbiamo diviso praticamente questo panel in varie sessioni. C'era una parte in cui noi abbiamo chiesto ai protagonisti di quella che è la filiera discografica, quindi per esempio ricordo Jacopo Pesce, che allora ricopriva il ruolo di Director of Island, c'era Sara Andreani, che allora ricopriva il ruolo di Director of Marketing di Warner, Sara Potente. Abbiamo chiesto a loro: come lavorate le donne nella musica? Questo è stato il primo step. Poi c'è stata la parte dei produttori, perché la cosa super interessante è che se c'erano poche donne in generale nella musica, a livello di produzione erano inesistenti. Sì. Cioè nell'audience c'era solo Rossella Essence. E quindi abbiamo invitato Shablo, abbiamo invitato Dario Faini a parlare di come loro vedono anche il mondo della produzione, che è un mondo profondamente maschile. Non ci sono neanche figure di riferimento
a livello globale.
Globale, direi. Sì, non ci sono produttrici, se ci sono non hanno ancora non sono così tante da far nascere, diciamo,
sì, un movimento, esatto. Un pensiero. Sì.
E poi l'ultima parte è stata dedicata ovviamente alla conversazione tra le artiste. Quindi questo è stato il nostro 2019. Ovviamente cosa succede 2020? Succede poi quello che tutti sappiamo, pandemia, rimaniamo fermi, ed ecco che nel 2021 viene lanciato Equal. Ed è un programma che ovviamente ha una parte di playlisting, però ha una parte in cui il team ELP lavora attivamente per tutto quello che è la promozione delle artiste. Quindi fondamentalmente quello che facciamo è che ogni mese viene scelto un ambassador, questo ambassador viene scelto dal team editore e l'ELP insieme, ed è l'artista locale che poi rappresenta il programma a livello internazionale. C'è sempre poi un artista global che viene scelto in base alle ambassador, abbiamo più di 35 ambassador mensili. 2 anni fa abbiamo avuto Ariete, per esempio, come artista global a rappresentarci. Quello che succede anche con Radar, è che ogni volta che c'è un'opportunità promozionale, noi pensiamo esattamente a quello che è l'ecosistema di Equal e l'ecosistema di Radar, e cerchiamo di trovare quindi opportunità di racconto, di esposizione, che altrimenti non avrebbero.
Certo, quindi non solo un supporto in playlist,
no,
ma anche un supporto in comunicazione,
esatto,
vera e propria. Radar ovviamente è un programma che va a favorire invece gli artisti emergenti. Non so se sono l'unico. Quando ascolto le canzoni su Spotify vado a riconoscimenti brani per vedere chi ha scritto, chi ha prodotto, no? E mi sembra che abbiate lavorato anche in quel senso, per dare proprio al songwriting un altro,
sì,
valore.
Sì, abbiamo cominciato, anche qui devo dire, esempio virtuoso l'Italia rispetto agli altri, nel senso che dal nostro punto di vista il mondo musicale è un mondo complesso, di cui si vede molto spesso solo la punta di questo iceberg, si vede l'artista, sì, ma non si sa chi ha scritto il brano, chi ha fatto la produzione. Quindi quando nasce Notable, che adesso si chiama in un altro modo, dentro Spotify si chiama Spotify for Songwriter e Producer, però nasce Notable all'interno di Spotify, e l'obiettivo di Notable, che rientra ancora, possiamo definirlo quasi un programma, è quello appunto di raccontare la storia di coloro che invece scrivono, gli autori, la parte autoriale e di produzione. Noi le facciamo, diciamo, decidiamo in Italia, avendo dei grandi produttori, perché sarei d'accordo con me, negli ultimi anni quello che abbiamo visto è produttori diventare artisti a tutto tondo. Abbiamo lanciato prima un formato video chiamato Playback, dove andavamo proprio in studio di registrazione e chiedevamo al produttore di aprire una traccia a loro scelta e di spiegarla all'utente, proprio cercare di far capire: questo l'ho registrato qui perché ho messo questo beat invece di quest'altro. E quello è stato estremamente affascinante, e quindi abbiamo cercato di sensibilizzare sulla parte della produzione e poi la parte autoriale, che forse è stata quasi la più complessa in qualche modo, perché dentro Spotify noi abbiamo la sezione autoriale che viene chiamata, dove tu puoi trovare tutte le written by, che sono, okay, tipo il greatest hits,
sì,
il best of, i disease, come le chiamiamo noi, dei vari autori. E abbiamo dovuto iniziare a fare un lavoro proprio da zero, anche insieme ai publisher, perché questa è una cosa che Spotify non può fare da sola, nel senso, affinché ci sia una written by a sistema, il publisher deve mandare tutto il metadata, quindi stiamo parlando di qualcosa di estremamente, certo, tecnico, affinché quella playlist, che non è una playlist, ma a volte è difficile da capire, prenda vita automaticamente sulla nostra piattaforma. E noi abbiamo deciso di iniziare a raccontare gli autori, non solo attraverso le write and buy, ma anche attraverso la promozione a un platform, perché questo è molto interessante. Abbiamo dato a disposizione degli autori la promozione che normalmente noi mettiamo a disposizione per gli album. Stiamo parlando quindi di strumenti super, molto importanti e super potenti per quello che riguarda proprio il traffico degli stream, e l'abbiamo fatto quindi a un platform, l'abbiamo fatto sui social media, partendo anche da Sanremo, perché secondo me la grandezza di Sanremo è anche quella di raccontare e di dire nomi, di nominare
sempre,
da sempre, ed è stupenda questa cosa. E abbiamo visto che ultimamente ci sono dei nomi che sono abbastanza ricorrenti, e sono degli hitmaker in qualche modo, e noi volevamo raccontare quella parte lì che è estremamente interessante. Ti dico solo, e lo dico perché non è un segreto, quando finalmente abbiamo avuto la written by di Davide Petrella abbiamo festeggiato perché era veramente molto voluta. E poi abbiamo avuto per la prima volta un radar songwriter che è stato il secondo al mondo e che era un italiano, Alessandro Lacava.
Bellissimo.
Quindi abbiamo dato una visibilità al mercato interessante. Cioè, la cosa bella è che quando si parla di autori all'interno di Spotify, in conversazioni global, gli autori italiani sono estremamente conosciuti.
Io trovo che ci sia sempre un momento dove alcuni player siano più contemporanei, proprio on time, degli altri, no? Trovo che Spotify lo sia, che abbia avuto questa forza. E ti faccio una domanda che non ti ho mai fatto neanche a microfoni spenti. Ho sempre trovato molto contemporaneo anche il vostro sodalizio con Sanremo. Cioè, in un momento in cui poi Sanremo è esploso e ha iniziato a raccontare una nuova storia, voi eravate lì a supporto di quella storia e grazie a quell'esplosione raccontavate anche la vostra di storia. E mi interessa capire come è nato questo sodalizio, come avete scelto di legarvi così tanto a quella manifestazione.
Noi non vedevamo l'ora, in realtà. Allora, storicamente, come ho detto, noi lanciamo nel Sanremo del 2013. Nonostante non ci fosse il team music, non ci fosse quindi il team content, però ci leghiamo fin dall'inizio a quello che è il momentum, il cultural momentum per eccellenza dell'industria italiana. È vero che però nel momento in cui Amadeus prende la direzione artistica, la grandezza di Amadeus è stato quello di riflettere, di portare sul palco qualcosa che stava avvenendo sulla nostra piattaforma. Noi l'abbiamo subito definito quasi una playlist di Spotify, e ha ragione, perché vedendo i numeri, vedendo poi l'impatto che questa playlist ha non solo sul mercato italiano ma su quello nostro globale, numeri assurdi.
Abbiamo parlato tante volte in questo podcast di come quella playlist ci rende internazionali dal giorno dopo.
Incredibile, no? Ma incredibile, cioè quest'anno è stata la seconda playlist più ascoltata al mondo durante quella settimana. Stiamo parlando, la prima è Today Stop Pizza, cioè vuol dire che noi abbiamo battuto Rap Caviar, cioè e i nostri artisti entrano nelle top debut Global Song Album subito lì a schiaffo, sbang. All'inizio è interessante questa cosa anche a livello aneddotico, quando noi parlavamo di Sanremo nei nostri meeting, nelle nostre call internazionali, far capire a un americano cosa fosse Sanremo, già parli di festival in televisione, cioè gli sguardi, le espressioni erano cosa ci stai raccontando. Allora abbiamo iniziato a utilizzare l'analogia del Super Bowl. E lì hanno iniziato quasi a capire piano piano, perché poi hanno dovuto vedere i numeri, hanno dovuto vedere l'impatto sulla piattaforma. Ma noi dicevamo, questo è il nostro Super Bowl, vedrete. Ed è così è stato. La cosa molto, molto interessante per noi, che ha stimolato anche tutta la nostra creatività e anche giocare con quelli che sono gli elementi culturali italiani all'interno delle nostre campagne. Io penso che un momento super iconico delle nostre campagne di Sanremo sia stato Tony F che lipsincava Laura Pausini. Sì. E quelle sono le tipiche situazioni in cui, che quando abbiamo l'idea come team e ce la raccontiamo tra di noi, ci guardiamo dicendo siamo un branco di folli. Eppure poi quando la vedi e vedi la reazione, io ancora quando ci penso che sia stata una delle cose più belle che abbiamo fatto.
No, geniale!
Cioè, è iconi, è cool, la gente mi scrive dicendo questo è culto. È vero. Perché, ed è stato super challenging. Voglio dire questa cosa perché abbiamo avuto l'idea e poi abbiamo dovuto cercare di matcharla con quello che anche erano le aspettative degli artisti coinvolti, quello che era il risultato finale, quello che volevamo raccontare. È stato assurdo, ma è stato uno dei momenti più belli a livello proprio di di cultural relevance, come la chiamiamo, perché qui l'Italia per un momento si è messa a ridere, io credo, e ha detto no, è impossibile. Quindi per noi Sanremo è la cosa più vicina che abbiamo, perché rispecchia tutto quello che i nostri utenti ascoltano sulla piattaforma, e soprattutto vediamo poi l'impatto che ci permette di raccontare le storie a livello internazionale. Cioè Brividi ha fatto dei numeri pazzeschi, cioè ha fatto record, abbiamo potuto raccontarla, e questo ci aiuta, nella evangelizzazione, come la chiamiamo noi, della nostra cultura, certo, all'estero, soprattutto in un momento in cui, lo diciamo ed è vero, le frontiere dentro Spotify non ci sono più. E ti dico, nel 2017 era parte della nostra narrativa, anche della parte educational che avevamo, però in realtà era un'intuizione, non stava avvenendo in quel momento. Noi dicevamo, la piattaforma non ha frontiere, non ha borders, però era vero che un artista che cantava in italiano magari aveva più difficoltà. In questo momento possiamo dire che questa cosa è avvenuta, era una profezia che ha avuto un suo percorso ed è avvenuta. In questo momento, se tu canti in italiano, cioè il fatto che tu canti in italiano non è un limite a quello che si può fare a livello di sviluppo della carriera dentro la piattaforma.
Mi piace questo ragionamento. Poi l'ultima domanda che ti faccio, di no frontiere, credo che tu nel tuo ruolo, anzi ne sono sicuro, hai lavorato al lancio, per quanto riguarda Spotify, per esempio, del disco dei Maneskin, che è un disco che per definizione è no frontiere, no? È un lancio global. E in questo caso come lavori dall'Italia con tutto il resto degli altri paesi?
Allora, suppongo che l'assumption che dobbiamo ammettere dopo tutto questo speech è che se non è folle non ci piace, fondamentalmente. E i Maneskin sono l'artista che riassume, la band che riassume per eccellenza uno delle nostre mission, no? Che è quello dell'export, quindi dal local al from local to global. Quindi quando ci sediamo non come Spotify Italia a quel tavolo, ci sediamo come Spotify Global, perché nei top country dei Maneskin c'è US. L'Italia non è il primo, quindi ovviamente ci sediamo là e diciamo ok, come la raccontiamo questa fuori dall'Italia? E ha avuto una gestazione molto lunga, però il processo creativo è stato, come ho detto prima, folle, però super entusiasmante, perché c'erano varie proposte, alla fine abbiamo scelto questa, perché credo che i Maneskin siano gli unici artisti al mondo, e poi ho avuto la conferma quando sono andata anche a Los Angeles per i B&A, che potevano accettare una cosa del genere. Cioè l'idea, se noi lo diciamo a voce alta, cioè una band che decide nella Città del Vaticano di sposarsi in nome dell'amore e di raccontarlo a livello global, quindi con Alessandro Michele che fa il cerimoniere, con una platea, quindi degli invitati super international, Machine Gun Kelly, avevamo di tutto lì, è stato estremamente interessante e unico. Lo dico perché è una di quelle cose che io penso abbiamo fatto quella volta, non è ripetibile.
Ma non puoi neanche ripeterle perché sono troppo marchiate.
Troppo. Però lì è stato molto interessante, perché in realtà è nata da noi, quindi nata da noi, disegnata da noi come campagna, programmata da noi, ma l'execution è stata a livello global. Quindi noi, per fare capire, anche io quella sera che c'è stato il matrimonio, io avevo 2000 WhatsApp chat in cui mandavamo i contenuti che poi dovevano essere pubblicati dai nostri canali global, il video, le stories, tutto quanto è uscito da quello che era la nostra località per poi piazzarsi là, e ovviamente ha avuto un impatto mostruoso a livello di narrazione, perché per noi potenzialmente era quasi normale, cioè noi siamo abituati a vedere,
però per altri paesi non lo era. Certo.
E poi direttamente poi da Rush erano nominati a B&A. Quindi sono stati a Los Angeles, erano nel party di Spotify che noi dedichiamo ogni anno ai Best New Artist, e lì ti posso dire anche un'altra cosa. Eravamo in questo evento in cui c'era tutta l'industria americana. Quindi io vedevo che c'erano i vari artisti che performavano, poi c'era un momento di magari break in cui si andava al bar, le tipiche situazioni in cui c'è il networking. E io vedevo le reazioni che c'erano man mano che gli artisti performavano. Prima dei Maneskin erano tutti al bar, lo posso dire tranquillamente, erano tutti lì a farsi i cavoli loro, in questo posto super glam. Nel momento in cui sono saliti sul palco i Maneskin, io ho visto la corsa.
Per vederli?
Io ho visto la corsa.
C'è proprio un fenomeno che uno vuole vedere per capire
sì,
cosa sta succedendo.
È certo, vero, e poi c'è anche questa parte estremamente bella che i ragazzi hanno di rimanere italiani in qualche modo, non so come spiegarlo meglio, ma loro la parola in italiano durante il concerto in America, cioè loro rivendicano questa loro appartenenza e lo fanno in una maniera, rimangono umili, rimangono autentici, rimangono spontanei, io penso che piaccia proprio per quello.
Mi sembra che venga rivendicata l'italianità anche dagli stranieri che parlano dei Maneskin, no? Mettono sempre che la band è italiana.
Sempre.
E questo per noi è chiaramente un grande,
questo made in Italy,
grande valore. E Carla, fai un bellissimo lavoro.
Grazie.
E lo racconti con grande entusiasmo. E ti è mai capitato di raccontare a, che ne so, un nipotino, una nipotina che lavoro fai?
Ci ho provato.
Come si spiega?
Possiamo dirlo, i ruoli dentro Spotify sono ruoli che poi non esistono nel resto del mondo. Magari la cosa più vicina era il TAM di MTV.
Sì.
Ok, però poi ti rendi conto che è molto più complesso di questo, e la cosa che mi chiedono sempre magari è: qual è l'artista che ti piace di più? Qual è più simpatico? Qual è più antipatico? In realtà, e non lo dico perché sono una people pleaser, però in realtà ogni artista per me ha una storia bellissima da raccontare.
È così,
è stupendo,
certo, è così.
Ed è per quello che il nostro artist marketing è stato così, secondo me, di successo, perché noi ci sedevamo con loro a parlare. Come lo vuoi raccontare questo? Cioè cosa vuoi dire?
C'è quel tipo di accoglienza.
Sì,
concordo. Carla, grazie di
grazie
questa chiacchierata, del tuo contributo che hai dato a Beats.
Grazie mille di avermi invitato.